Bene, ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta con Radio Africa, come avevamo già annunciato. Quindi passiamo, insomma, dal Medio Oriente all'Africa. Per...
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao, benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E, bene, avevamo già detto dall'inizio, insomma, di questo spazio che oggi avremmo parlato in primis della Libia, perché qualcosa, insomma, si è trovato un accordo a Ginevra, benché non era proprio l'accordo sperato da alcune fazioni, nel senso che poi, se ci racconti un po' meglio, sono stati scelti dei rappresentanti più vicini all'area islamica, diciamo, perdendo un po' quelli che erano stati dati invece per che davano un po' per scontato la possibilità, no, di candidatura.
Sì, diciamo che in pratica ha perso il listone favorito. Diciamo che questi, come spesso accade, sui destini della Libia si discute al di fuori della Libia, e cioè a Ginevra, perché questo è stato un processo che era iniziato insomma, dall'ONU, e che ha portato poi alle elezioni dei rappresentanti politici della Libia. La settimana dopo che era stato lanciato, sono state lanciate, come dire, le consultazioni su un nuovo esecutivo, è uscito fuori il nome di Abdel Hamid Dabaiba, che è un ingegnere, un uomo d'affari di 61 anni, che è stato eletto proprio primo ministro interim della Libia. E lui è un personaggio, innanzitutto è un uomo d'affari, quindi un miliardario della zona di Misurata, che è reputato vicino alla Turchia, ma vicino anche ai fratelli musulmani, e che dovrà condurre la Libia verso delle elezioni che presumibilmente si dovrebbero tenere intorno a metà dicembre, anche se sono molto improbabili, perché sono un po' troppo ravvicinate. E poi il nuovo primo ministro però è un personaggio un po' divisivo, perché lui aveva occupato delle funzioni molto importanti sotto il regime di Gheddafi, e apparteneva praticamente alla prima cerchia degli uomini di fiducia di Gheddafi, e soprattutto, non solamente lui, ma anche la sua famiglia, in particolare Ali Dabaiba, che è un uomo di affari anche lui di Misurata, che peraltro è stato oggetto di inchieste sia in Libia che in Scozia per quanto riguarda malversazioni, e lui peraltro faceva parte del forum che ha votato il nuovo esecutivo. E d'altra parte Misurata, che è una città, insomma, che sta a circa 200 km a est di Tripoli, e che praticamente è un crocevia delle rotte mercantili che attraversano il Sahara, sotto il regime di Gheddafi si era particolarmente arricchita, soprattutto con il boom industriale ed economico, e questo boom industriale delle costruzioni in particolare aveva favorito alcune famiglie di notabili locali, fra cui quella appunto di Dabaiba, e quindi del nuovo primo ministro, che si è arricchito soprattutto attraverso appunto l'immobiliare. Poi lui è un tipo che è andato a studiare in Canada, ma ha occupato appunto dei posti molto importanti sotto il regime di Gheddafi. In particolare ha diretto la compagnia libica di investimento e di sviluppo, che si chiama Litco, che è una società, insomma, di Stato libica molto importante, che si occupava proprio di progetti di costruzione, soprattutto nella zona di Sirte, che è la città natale di Gheddafi. E poi mi ha fatto fortuna anche appunto il cugino, che faceva parte di questi 75 partecipanti al forum di dialogo politico, costituiva il nucleo di questo processo che era stato lanciato a novembre a Tunisi dall'ONU per creare un esecutivo ad interim composto da 4 dirigenti, fra i quali appunto il primo ministro e il consiglio presidenziale composto da 3 membri. E questa struttura, diciamo, portava poi a compimento e scioglieva quelli che erano stati gli accordi che nel 2015 in Marocco a Skhirat avevano poi portato alla creazione del governo di unione nazionale, quello basato a Tripoli, quello riconosciuto di Fayez al-Sarraj, riconosciuto dalla cosiddetta comunità internazionale, un governo peraltro estremamente debole, che non è mai riuscito a ottenere la fiducia del Parlamento e che non si è mai imposto. E quindi questo primo ministro, insomma, ha fatto delle promesse piuttosto, insomma, eclatanti, perché ha detto che farà ritornare i grossi investitori stranieri in Libia, che sono scappati dal 2011, creerà per i giovani impieghi differenti da quelli che adesso ci sono o nell'esercito o nella polizia, creerà un ministero per la riconciliazione nazionale, ridurrà i salari ai funzionari, tutte queste belle promesse che peraltro, insomma, dovrebbe realizzare in giro di 10 mesi, perché in realtà lui dovrebbe portare la Libia alle elezioni a dicembre, poi, ma dovrebbe formare anche il nuovo governo, governo che poi in pratica si dovrebbe presentare di fronte all'assemblea. Quindi dal punto di vista poi delle reazioni, ci sono state delle reazioni estremamente positive da parte delle Nazioni Unite, che peraltro, insomma, avevano sostenuto questo percorso, e ci sono state anche delle reazioni positive da parte dell'Italia, della Gran Bretagna e della Germania. In realtà l'Italia aveva puntato fino adesso in Libia sul cavallo sbagliato, diciamo così, che era Fayez al-Sarraj, che era praticamente un signor nessuno, insomma, che non è riuscito mai in realtà a imporsi come leader, né dal punto di vista politico, né d'altra parte come esercito. E questo nuovo primo ministro, Dabaiba, non era apparso subito come il candidato più forte, proprio a causa di questi suoi legami con il passato regime, ma quelli favoriti erano invece le liste guidate da Aguila Saleh, che è un presidente del Parlamento di Tobruk, e Fatih Bashagha, che era il ministro dell'interno del governo di accordo nazionale con sede a Tripoli, che era stato peraltro costretto a dimettersi da parte di Sarraj perché non era riuscito a contenere le rivolte che c'erano state in questi mesi a Tripoli e in altre città libiche, a causa naturalmente delle condizioni di vita, dei continui blackout, della mancanza di benzina, della mancanza di contante, insomma, e quindi era stato fatto dimettere da Sarraj. In tutto questo rimescolamento di carte, insomma, sono usciti fuori una leadership piuttosto lontana dalle varie correnti, che sembrano avere una base territoriale forte, e quindi molto probabilmente riusciranno fuori non solo i malcontenti da parte delle città come Tripoli e Bengasi, che sono rimaste fuori come rappresentatività in questo consiglio, ma poi anche può darsi che ricresca il potere di Haftar, perché essendo deboli questi rappresentanti potrebbero appoggiarsi ad Haftar, per non parlare poi di quello che potrebbe accadere per quanto riguarda gli attori internazionali, cioè la Turchia, la Francia, e quindi lì bisogna vedere anche come si muoveranno da questo punto di vista.
Certo.
E poi c'è la presenza anche sul territorio di mercenari, quelli libici, ma anche di contractor russi del gruppo Wagner.
E infatti
dimmi.
No, mi ha fatto venire in mente, insomma, parlando della presenza di mercenari o comunque della situazione, della grave situazione che c'è in Libia, anche la protesta, l'appello di questi giorni presentato al nostro Parlamento, no? Contro l'accordo Italia-Libia, perché proprio di questi giorni, insomma, che 4 anni fa venne firmato l'accordo che a tutti gli effetti, quello di tenere i migranti nei centri di detenzione in Libia, in cui, insomma, l'appello di Emergency, Medici Senza Frontiere, Oxfam Mediterranea, Sea Watch, insomma, di tanti altri ONG, chiedono la chiusura di questo accordo che ha fatto spendere, mi sembra, più di 785 milioni dall'Italia verso la Libia, che però non ha fermato né le morti in mare né, insomma, ha consentito purtroppo il respingimento in Libia di più di 50.000 persone, di cui 12.000 solo nel 2020, no? Per cui la richiesta è di rompere questo accordo o fatto insomma sul segno degli abusi, delle torture commesse in questi centri e dalle, diciamo, le milizie, dalle forze militari libiche, no?
Che peraltro sono state abbondantemente finanziate dall'Italia proprio in base a questo accordo, che è anche riconosciuto addirittura la Guardia Costiera Libica come un rappresentante, insomma, dell'esercito libico, quando in realtà quelli sono dei veri e propri trafficanti d'uomini, come è stato peraltro denunciato anche dalle Nazioni Unite. E infatti c'è molto scetticismo comunque, perché qualcuno dice che queste persone che sono state elette, sono quattro i rappresentanti principali oltre al primo ministro, non hanno alcun interesse in comune se non quello di mantenere il potere, e quindi non riusciranno, anche a causa della loro debolezza, a esercitare questo tipo di influenza all'est come all'ovest. E poi diciamo che in queste elezioni i perdenti, cioè la lista di Saleh e Bashar Gas, hanno perso perché sono stati identificati con delle classi dirigenti incapaci, però si parla anche di casi di corruzione all'interno di questo forum che poi ha scelto questi rappresentanti. Pare che ci siano stati anche appunto dei casi di corruzione che provengono proprio dall'entourage di Abdulhamid Dabaiba e suo cugino, quindi insomma anche le votazioni non è che siano state così limpide, e quindi diciamo che il nuovo Consiglio Presidenziale, che poi è composto solamente da tre membri, oltretutto ha tenuto fuori appunto i rappresentanti di città importanti come Tripoli, quindi chiaramente anche questo porterà a delle difficoltà per quanto riguarda il riconoscimento.
Sì, infatti Tripoli è proprio, insomma, è strano, è stata proprio esclusa, è stata completamente messa fuori da qualsiasi tipo di accordo.
Infatti, che un rappresentante dell'ovest della Libia non è di Tripoli, ma di un'altra città, cioè, e poi non è gradito come nome ai rappresentanti della capitale libica. Quindi sì, in qualche modo c'è stata un'emarginazione di queste città e delle milizie che poi peraltro lo rappresentano, perché pure rispetto a Bengasi, il presidente del consiglio presidenziale, che si chiama Al-Manfi, che è della Cirenaica, però è molto distante dalle posizioni politiche di Haftar, e quindi sicuramente, insomma, non sarà gradito alle milizie vicine ad Haftar, e quindi diciamo che poi questa elezione è stata fatta con una maggioranza semplice di votanti, senza accordi su vasta scala, e insomma nasce un po' zoppa, ecco, questa rappresentazione politica voluta fortemente dalle Nazioni Unite. E probabilmente sarà molto difficile arrivare a delle elezioni entro dicembre, anche perché poi ci sono dei problemi di sicurezza giganteschi, insomma, in Libia. Un aspetto di queste elezioni è stato la rappresentanza del Fezzan, che peraltro è una zona dove ci sono pozzi petroliferi che sono gestiti dalla Repsol spagnola e dall'Eni, perché è un rappresentante tuareg che si chiama Alconi. Però insomma, nel complesso, le divisioni della Libia, insomma, rimangono tale e quali. Si è chiuso quel processo che era iniziato nel 2015 con gli accordi che hanno dato luogo alla GNA, ma se ne aprono altri con tantissime incertezze comunque.
Bene, io concluderei questo piccolo focus sulla Libia con un pezzo di musica, per poi passare magari a dare uno sguardo velocemente agli altri due paesi di cui volevamo parlare, in primis la Somalia.
Ok, perfetto.
On partage le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie. Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
E come al solito noi tronchiamo tutte le musiche,
nonna, cioè... I fan di Facolì prima o poi insomma si ribelleranno.
Sì, però, infatti. Però insomma volevamo parlare, il tempo passa troppo veloce, le notizie sono tante, insomma, e quindi sì. Parliamo di Somalia, di che cosa sta succedendo in Somalia. Sui nostri mezzi di informazione, insomma, è uscito la scorsa settimana di questo attentato all'Hotel Africa. Che ha fatto insomma diversi morti, e poi se non erro in questi proprio in questi giorni, forse una settimana, 10 giorni fa, ricorreva, erano 30 anni dalla caduta di Siad Barre, no? Da dove in qualche modo è iniziato anche l'inizio del caos, potremmo definirlo
da
così,
lì, non so. Siamo intorno al 69, insomma, 69-70, e cioè, in realtà poi noi adesso della Somalia parliamo di un aspetto che ha a che vedere con la crisi politica, cioè nel senso che c'è una crisi che di fatto perdura da tantissimo tempo, dalla caduta di Siad Barre, che peraltro è un grande amico insomma degli italiani, in particolare anche di Craxi, caduta che avvenne proprio nel gennaio del 91, il 7 gennaio del 91. Però in realtà in Somalia non si tengono elezioni politiche democratiche dal 1969 addirittura, perché si parla di elezioni nel senso che c'è una crisi politica che sprofonda ancora di più il paese, perché il presidente Farmaggio è stato giudicato illegittimo dall'opposizione, il suo mandato finiva proprio in questi giorni ufficialmente, però finito senza che si riuscisse a organizzare un'elezione. E a partire dall'8 febbraio
i mandati del congresso mi sembra erano scaduti invece un mese fa, no? Quindi neanche
sì,
quelli.
Sì. Perché poi dopo l'8 febbraio il consiglio dei candidati dell'opposizione non ha riconosciuto più Farmaggio come presidente legittimo. In pratica questa è un'alleanza degli oppositori. Perché questo, la Somalia non solo ha avuto un governo federale estremamente debole che praticamente governava solamente su Mogadiscio e su alcune zone di Mogadiscio, e poi era alle prese con l'insorgenza islamista degli Shebab, e nonostante il sostegno poi della forza militare dell'ONU, dell'Unione Africana in Somalia, che è la MISOM. A settembre Mohamed Abdullahi Mohamed, detto Farmaggio appunto, aveva trovato un accordo con 5 leader regionali e il sindaco di Mogadiscio per tenere le elezioni prima della fine del suo mandato, che sarebbe stato appunto ufficiale la fine l'8 di febbraio. Questo patto però non è andato a buon fine, e quindi in pratica si è provato a fare un altro accordo per cercare di fare delle elezioni indirette, perché le elezioni dirette non si potevano fare per una mancanza di accordo e anche per motivi di sicurezza, elezioni indirette che avrebbero rivisto il sistema molto complesso che loro hanno di deleghe, di votazioni, perché sono delle deleghe speciali, dei delegati speciali, scelti dai vari capi clan, perché la Somalia è sostanzialmente governata da tutta una serie di clan, che a loro volta avrebbero eletto i parlamentari, che a loro volta avrebbero eletto il presidente. Ma è mancato l'accordo su questa procedura, e quindi l'alleanza di candidati dell'opposizione non ha più riconosciuto Farmaggio e gli ha chiesto di rispettare la Costituzione, che chiaramente è un aspetto formale questo, reclamando la formazione di un Consiglio Nazionale di Transizione composto da due camere, dai presidenti delle due camere parlamentari, dai leader regionali e da gruppi che provengono dalla società civile per portare il paese ad elezioni. Quindi qui in Somalia è un paese sostanzialmente devastato, distrutto, uno stato che non esiste più, si continua a parlare di elezioni, come se le elezioni fossero la panacea di tutti i mali. Questo è in Libia, questo è successo anche in, sta succedendo in Somalia, c'è la ricostruzione dello Stato. Prima queste entità statali vengono distrutte dagli vari interessi delle multinazionali, dei paesi limitrofi, delle grandi potenze, dopodiché dopo che li hanno devastati li ricostruiscono, fanno questo periodo di rebuilding degli stati, mettendo innanzitutto il problema della rappresentanza elettorale, quando invece la situazione è il disastro in cui vivono i cittadini, insomma, di questi paesi. Il inviato speciale dell'ONU, si chiama James Swan, ha detto che adesso la situazione è imprevedibile, perché se il mandato finisce senza che si riesca a trovare un consenso per organizzare appunto ancora queste elezioni, la situazione sarà ancora più difficile. Ma in realtà appunto dal 7 gennaio 91, da quando è caduto il regime di Siad Barre, la Somalia è precipitata in questo caos politico, e poi oltretutto la presenza degli Shebab è sempre più forte, e soprattutto poi si manifesta attraverso, insomma, una delle pratiche degli attentati che sono veramente veramente terrificanti per certi versi.
Bene, quindi ancora un po' di musica per poi passare al Sudan.
Moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes.
Bene, come dicevamo, passiamo all'ultimo paese di cui volevamo raccontarvi oggi cosa sta succedendo. Anche il Sudan è un paese dove abbiamo più volte affrontato, insomma, la grave situazione di crisi, anche di proteste che avevano fatto ben sperare, insomma, qualche anno fa, e che oggi invece, insomma, ci ritroviamo sotto ancora una volta a contestazioni, repressione. Raccontaci
sì, anche
un po'
perché
te.
La transizione, diciamo,
non
così,
è avvenuta,
non sta andando velocemente, tutt'altro. Infatti ci sono state nuove manifestazioni perché è aumentato normalmente il costo della vita. E oltretutto questo è un paese di 40 milioni di abitanti che ha non solo una difficoltà economica fortissima, ma adesso c'è anche un afflusso di profughi che provengono dal Tigray in seguito all'attacco che c'è stato a novembre da parte dell'Etiopia. E quindi ci sono state varie manifestazioni all'indomani della formazione di un nuovo governo. Questo nuovo governo dovrebbe praticamente cercare di far uscire il paese dalla crisi economica nel quale, insomma, è impantanato da decenni, e che si è ulteriormente amplificata dopo la caduta nell'aprile del 2019 del regime di Omar Bashir. E le manifestazioni sono state contro il caro vita, soprattutto a Khartoum e nell'est del paese, e i sudanesi praticamente sono costretti a fare quotidianamente delle file di ore davanti alle stazioni di servizio, ai forni, per il pane, davanti alle farmacie, e quindi i manifestanti hanno scandito slogan del tipo no all'aumento dei prezzi, no alla fame, hanno incendiato dei negozi, gettato pietre contro la polizia che ha disperso la folla con gas lacrimogeni, ci sono state anche dei saccheggi nei magazzini, sono stati visti delle persone che portano via dei sacchi di grano. A Port Sudan, all'est, gli studenti hanno attaccato delle caserme, degli uffici della polizia o anche degli uffici pubblici, e poi hanno bloccato anche naturalmente le scuole. E poi sembra che, insomma, l'aumento del prezzo di questi degli ingredienti necessari alla fabbricazione del pane è stata all'origine di queste mobilitazioni, ma questo avvenne anche nel dicembre del 2018, quando il prezzo del pane si triplicò e le manifestazioni e la sollevazione popolare poi sfogò contro il regime di Bashir. E le autorità devono ricomporre un po' la situazione dal punto di vista economico, perché c'è un debito colossale di 49 miliardi di euro, un'inflazione annua del 269%, mancano la divisa, per gli acquisti, i soldi sostanzialmente. Il primo ministro, si chiama Abdallah Hamdok, ha assicurato che il nuovo governo darà le priorità all'economia, però chiaramente sono tutte promesse, ma la realtà è molto più difficile, e quindi questo processo di transizione, peraltro insomma è un processo di transizione che è molto condizionato ancora dai poteri forti dei militari, e quindi la crisi economica si associa anche alla crisi politica, che non dà degli sbocchi e soprattutto non risponde alle richieste dei cittadini, insomma.
Bene. Io penso, non so se vuoi aggiungere, cioè ci sarebbe tanto da aggiungere, però magari oggi chiudiamo un po' prima, poi lo diremo anche ai nostri ascoltatori perché. Però insomma, se vuoi fare qualche altro commento, se c'è qualche altra notizia, se no.
Ma direi sì, cioè direi che poi magari cercheremo, forse lo possiamo fare la prossima volta, di reperire un po' di notizie su quello che sta succedendo in Tigray, perché non se ne parla più dopo l'attacco dell'Etiopia, e quindi sono situazioni un po' complicate, si parla anche di violazioni dei diritti umani, si parla della presenza militare degli eritrei, dei profughi che sfuggono, insomma ci sarebbe un po' da trovare, a rimettere insieme i pezzi delle notizie di questa guerra che sembra già una guerra dimenticata, ma insomma non lo deve essere, ecco.
E un'altra notizia che insomma invece volevo dare prima di questa chiusura, magari l'affronteremo anche un'altra volta, che è insomma pure la prima volta che la Corte d'Appello dell'Aia con una sua sentenza condanna la Shell e le proprie collegate in Nigeria, no? Perché volevamo, insomma, prima di tutto è la prima volta che viene riconosciuta la responsabilità di un colosso petrolifero come quello della Shell e della sua collegata nigeriana per i danni ambientali per gli sversamenti del greggio nei pressi di due villaggi nel sud del paese, ma che in qualche caso, un caso che si riferisce anche insomma un processo nato più di 13 anni fa, ma in qualche modo ci riguarda da vicino, perché in una situazione simile c'è l'ENI, perché questa condanna internazionale fa sì che poi possono pronunciarsi anche i tribunali locali, e quindi cioè teoricamente anche l'ENI potrebbe essere processata dai tribunali italiani in questo senso, sì. No? Dopo l'ok.
In realtà il processo in cui è sottoposta l'ENI e i suoi dirigenti riguardano dei casi di corruzione.
Sì, sì, quindi no, invece... però dico questa per inquinamento, per danno ambientale, sì, questa sentenza dovrebbe aprire l'opportunità di portare l'ENI anche davanti ai nostri tribunali, così come di portare ha dato l'opportunità di portare la Shell davanti ai tribunali locali, no?
Quindi. Sì, sì, anche perché poi anche l'ENI nel Delta, nel Niger, è estremamente presente. Qui si parla dello sversamento, di migliaia di litri di petrolio, insomma, nel Delta, nel Niger, e poi peraltro per difendere gli interessi della Shell il governo nigeriano si è prestato a una repressione bestiale delle opposizioni nella zona, insomma, basti pensare a Kensaro Wiva, insomma, che è uno scrittore che è proprio originario del Delta del Niger, che fu impiccato dal governo militare nigeriano perché denunciava la presenza della multinazionale nella zona, insomma, quello che combinava.
E vabbè, diciamo che su questi aspetti magari ci torneremo di più la prossima volta, ora li lasciamo come opportunità, visto che era notizia di questi giorni, di questa sentenza, insomma, e quindi la riprenderemo. Grazie di nuovo.
Figurati, fra
15 giorni.
Fra 15 giorni, allora.
Sì. Ciao, grazie.
Ciao.